Ecco il meglio della diretta di stamattina.
Emma, io di te non ho paura, e invece a volte la paura è importante. Ne parliamo con Peter Ciaccio, pastore evangelico, pastore della Chiesa Valdese di Trieste. Buongiorno Peter, grazie per essere con noi. E appunto parliamo dell'ennesimo situazione di femminicidio, anche se qui ha una caratteristica particolare. Parliamo di Saman e sul Corriere leggiamo: lo zio di Saman, lavoro ben fatto, un lavoro fatto bene, scrive in chat lo zio di Saman dopo la scomparsa. Per i magistrati l'ha uccisa lui. E questo è sul Corriere. Su Repubblica ho sentito "vogliono uccidermi" nella chat, la verità su Saman, l'audio della diciottenne di Novellara al fidanzato, dicono che è l'unica soluzione, se non hai mie notizie chiama la polizia. Poche ore dopo il messaggio dello zio: abbiamo fatto un lavoro fatto bene, se ci chiedono diremo che è in Pakistan. Allora alludiamo alla ragazza pakistana che insomma è scomparsa, anche se come dire, ci sono ancora delle perplessità su cosa sia effettivamente avvenuto, ma molti sostengono che sia stata ammazzata sostanzialmente. E su Repubblica leggiamo le altre Saman. Farà Samira e le altre, la libertà conquistata a fatica dalle musulmane d'Italia. E naturalmente c'è sempre il pericolo che da qui si passi a una, come dire, a rinforzare certi pregiudizi nei confronti dell'Islam. Però Peter Ciaccio, un tuo commento su questa vicenda che ormai ci sta accompagnando da parecchi giorni, per la verità.
Sì, beh, al netto che dobbiamo, insomma, che ancora bisogna sapere che cosa è successo,
certo.
Insomma, ci sono delle indagini in corso e questo è sempre una cosa da premettere in questi casi delicati, ecco, di cui si parla. Io penso che il problema non sia nell'Islam, ecco, principalmente, perché ci sono sì, insomma, non succede con le figlie di tutti gli islamici, ecco, immigrati in Italia, ma succede con alcuni paesi, e dunque è una questione più legata alla cultura tribale di alcune di alcune situazioni, ecco. Ma infatti io insomma non, in qualche maniera questo tipo di, cioè, non arrivando magari a questi livelli, ma questo tipo di pressione sociale, ecco, avviene anche tra gruppi di cristiani. Una pressione sociale a non occidentalizzarsi, a non imbiancarsi, ecco, diciamo, no? A seguire le regole del delle radici.
Quindi tu stai alludendo, Peter, alle comunità cristiane che giungono da altri paesi, insomma, del mondo, e si trovano nel nostro paese ormai da anni e cercano di resistere sostanzialmente alla,
sì, a tutta una serie di cose del nostro, ecco, ad esempio l'idea che una donna scelga con chi sposarsi, no? Ma questa è un'idea che, insomma, che 60-70 anni fa da noi era rivoluzionaria, ecco, no? E lo stesso vale per questi gruppi, ecco. Non tutti accettano che ecco, lo dico un po' brutalmente, ecco, fa parte del pacchetto, ecco, cioè un certo benessere, una certa una certa libertà, uno stato di diritto si accompagna anche a queste cose, ecco, dunque al fatto che tua figlia si sposa con chi gli pare, non con chi decidi te. Magari, ecco, queste cioè, ecco, le generazioni precedenti, ecco, sono generazioni che così si sono sposate, ecco, che così è andata, dove l'innamoramento non precede il matrimonio, ma è successivo, ecco, cioè siccome sei sposato ti innamori, no? Che sono cose strane per
sì,
chi è cresciuto.
Ecco, va detto comunque che anche negli ambienti più conservatori, diciamo dell'Islam o del cristianesimo, arrivare a progettare la morte della figlia o della nipote è veramente qualcosa, comunque
è qualcosa di aberrante. Però appunto succede pare, insomma, col Pakistan, ecco, con ma insomma sappiamo cosa c'è nel vicino Afghanistan, ecco, che poi per noi sono, cioè noi vediamo un confine, ma in realtà insomma, Pakistan e Afghanistan sono simili come noi e la Francia, no? Ecco, siamo la stessa gente, no? Ecco, per dire, no? Dunque lì bisogna capire, cioè, insomma, che cosa c'è dietro, che cosa si può fare. Perché ecco, per alcune, insomma, arrivare a uccidere la propria figlia, la propria nipote, insomma, cioè, che cosa può portarti a questo? Può portarti, ecco, il discorso della tribù che dice: se non fai questo, tu per noi sei morto, tu, la tua famiglia, non tornare più in Pakistan, tu hai scelto di stare lì, hai chiuso con le tue radici. Ora, io non sto dicendo questo per giustificare, assolutamente, perché è una cosa inaccettabile, ecco. Però ecco, continuare a ignorare che esista questa dimensione non aiuta a risolvere il problema, non aiuta queste donne, queste ragazze, che crescono con i loro coetanei, vedono che i loro coetanei hanno un certo stile di vita, con modestia, con timore e tremore, ecco, cercano di costruirsi una vita come vedono intorno a loro. Ecco, noi esseri umani viviamo per imitazione, no? E invece arriva questa roba che è assolutamente aliena, ecco. Come fai a spiegare a una ragazza che ha fatto il liceo da noi, che si deve sposare con chi dice papà e mamma, ecco, no? questo c'è dietro, e questo noi non possiamo ignorarlo, purtroppo. Ecco, quando pensiamo alle persone immigrate, ecco, noi o c'è, diciamo, questa neutralizzazione, no? Ah, ma sono persone, sono uguali, eccetera, e allora sono persone che vengono e cercano un lavoro, una situazione migliore, oppure addirittura ci servono, ci pagano le pensioni, ci pagano l'IVA, perché anche questo, l'Italia senza migranti collasserebbe da un punto di vista economico, no? Ma questa è una visione molto materialista. Poi dall'altra parte c'è una visione appunto razzista che dice: ah, non mischiamo, non facciamo, questi sono troppo diversi.
Allora, in tutto,
ma questi sono portatori comunque, cioè ognuno di noi è portatore di una cultura.
Di una, ecco, cultura. Si tratta di capire se la religione fa parte della soluzione o diventa a volte parte del problema. Naturalmente dipende come viene vissuta, no? La propria fede.
Allora, la religione può diventare un elemento positivo, e spesso succede, ecco, io conosco situazioni che mi sono state raccontate, dove l'imam, non solo l'imam, ecco, sono stati coinvolti e
Peter,
hanno fatto da mediazione.
Ti, no? Vorrei chiedere una cosa: possiamo mettere uno stacco musicale? Ci risentiamo tra qualche minuto e poi ci racconti appunto queste vicende che hai vissuto in prima persona o ti sono state riferite, eh?
Sì,
è possibile?
Sì, sì.
Bene, allora, rimanete con noi su RWS, siamo in compagnia di Peter Ciaccio, pastore evangelico, e stiamo prendendo in considerazione questa triste vicenda di Saman, e vedremo come, insomma, intanto si ha il sospetto che sia stata uccisa, staremo a vedere quello che emergerà, ma intanto un po' di musica con Lauren Daigle, Still Rolling Stones su RWS.
Out of the shadows, down for the gallows, a dead man walking, to love came calling. Rise up,
rise up,
rise up,
rise up.
6 feet under, I thought it was over, and answered a prayer, the voice of a savior. Rise up,
rise up,
rise up,
rise up.
Lauren Daigle su RWS Still Rolling Stones, e siamo in compagnia di Peter Ciaccio, pastore evangelico, con il quale stavamo commentando questa triste vicenda di Saman, che tra l'altro si era rifugiata in una casa di protezione proprio per situazioni come questa, di ragazze che fuggono dalla famiglia, che le vuole a tutti i costi sposare con persone non gradite, tra virgolette. Lei era fidanzata e dunque si è rifugiato in questa casa rifugio, appunto, una comunità protetta di Bologna, però è stata individuata sostanzialmente e ci sono molte preoccupazioni. Ecco, dicevamo poco fa che non è vero l'equazione Islam uguale costrizione oppure addirittura, appunto, questa situazione di violenza. Peter Ciaccio, qualche tua esperienza in merito?
I casi, ora cerco un po' di schematizzare, ecco, per il coinvolgimento della religione in questi casi, dove conta molto invece la relazione all'interno del clan, della tribù, della famiglia, no? Che cosa succede? Che l'imam, ma anche il pastore, no, viene chiamato per mediare. Allora magari la ragazza con delle amiche va dall'imam e poi l'imam va dalla famiglia e a botte di citazioni del Corano, no, dice: no, ma qua cosa fate? No, ecco, e c'è una soluzione per cui la famiglia può dire: ce l'ha detto l'imam, no? E in questa maniera non viene buttata fuori dal clan. L'altra possibilità invece è che, e questo è quello che avviene ad esempio con la mafia in Italia, no? Con le insomma, quando troviamo questi santuari nei covi dei mafiosi, no? Ecco, dove la religione o il religioso è funzionale all'interesse del clan, per cui nel momento in cui il religioso dice un qualcosa di diverso, il religioso viene scaricato. Allora tu non sei più il mio punto di riferimento, me ne trovo un altro, me ne trovo uno che mi dica quello che voglio farmi sentire. E questo lo facciamo anche noi quando andiamo da un dottore che ci dice quello che vogliamo sentire. Ecco, cioè, è un comportamento umano molto, molto diffuso, ecco. Quello di non affidarsi, cioè, riconosco un'autorità prima, poi gli chiedo che cosa pensa, e se non è, però quello che voglio è che mi dia ragione. No, invece non è questo. Questo è un altro esempio che può accadere. L'altra cosa che può invece accadere è che si dica: non c'entra niente la comunità religiosa, c'entra soltanto la famiglia, è una cosa che si tiene in famiglia, i panni sporchi si puliscono in famiglia, che in questo caso è un'espressione che diventa macabra, ecco. E questi possiamo dire sono i tre casi. Molto spesso, anche perché non fa notizia, ecco, perché non è che poi l'imam o il pastore se ne esce e dice: ah, ho risolto questa situazione, stavano ammazzando la ragazza, ecco. non funziona così, ecco, purtroppo. E invece sono i casi di cronaca nera, ecco, che vengono, ecco. Ma queste sono più o meno le relazioni che avvengono. Quello, cioè, ora non è che c'è una soluzione, e tutti i paesi faticano, tutti i paesi occidentali, dunque destinatari di un'immigrazione, diciamo, culturalmente disomogenea, ecco, diciamo così, stanno faticando nel trovare dei modelli di integrazione, eccetera. Ma l'unica cosa è prendere sul serio delle dimensioni che noi abbiamo abbandonato. Ecco, ad esempio, io una volta ho avuto un conflitto nella mia comunità con un gruppo di fratelli del Ghana, e su una questione etica, ecco, di accoglienza di persone omosessuali, ecco, questo era sostanzialmente il tema. E a un certo punto il fratello mi ha detto: ma io che cosa racconto a mio padre? No? E lì, insomma, l'occidentale, ma perché se io vado in una chiesa, che devo dirlo a mio padre? Insomma, cioè, capisci che c'è proprio un mondo diverso, che non va disprezzato, ecco, nel suo essere, ma va affrontato. Perché se tu invece lo disprezzi, dici no, ma questa roba è...
Ci si chiude nel proprio giardino e non... è chiaro.
Esatto, loro si chiudono, sì. E poi lo vediamo anche, anche nei racconti dei turisti, sì, che vanno nei paesi musulmani e dicono ma qua ci sono molti meno veli di quelli che ci aspettiamo, no, perché poi invece qui si crea una situazione, diciamo, di fronteggiamento culturale, e allora io il velo me lo metto, no, ecco, oppure il velo glielo faccio mettere a seconda della situazione. Invece nei paesi musulmani mica devo dimostrare niente a nessuno.
Chiaro, no, Peter Ciaccio, ti dobbiamo lasciare per motivi di tempo, però ti ringrazio ovviamente.
È una storia terribile, sì. Una storia che veramente spezza non solo il cuore, tutto, insomma, è una storia veramente...
Speriamo che faccia riflettere anche quella comunità forse un po' più chiusa, che insomma è ancora ancorata a delle pratiche, a delle situazioni etiche, insomma, inaccettabili.
E pensiamo anche a questo ragazzo cui è stata tolta... insomma, il fidanzato che è rimasto, superare un trauma del genere a quell'età, ecco, è qualcosa di tremendo, ecco, questo.
Grazie Peter per essere stato in nostra compagnia, Peter Ciaccio, pastore della Chiesa Valdese di Trieste, a risentirci in una prossima occasione sempre su RWS. Grazie.